Ciao e benvenuti a questa nostra nuova analisi approfondita. Oggi affrontiamo un tema che, insomma, sembra quasi un paradosso logico. Cioè, di solito una radiografia parla chiaro. Un osso o è rotto oppure intatto. È una logica binaria, molto rassicurante.
Molto rassicurante, sì. Ma purtroppo la realtà clinica non è sempre così semplice, ecco.
Esatto. Ma quando un errore medico rovina non solo il corpo, ma, che so, la serenità o la vita sociale di una persona, la domanda è: come si fa a mettere una cifra su quel dolore? In questa analisi esploreremo proprio come i tribunali italiani riescano nell'impresa di misurare l'immisurabile, il cosiddetto danno non patrimoniale. Con noi c'è la nostra esperta per decodificare il tutto.
Ciao. Eh sì, è una delle vere sfide del diritto civile moderno. Non stiamo parlando di rimborsare una fattura o di calcolare uno stipendio perso. Parliamo di lesioni che colpiscono la persona nella sua intimità. E bisogna ammettere che fino a qualche anno fa regnava un bel caos nelle aule di tribunale su come quantificare queste perdite.
Un caos del tipo, cioè ognuno chiedeva i danni per cose diverse sperando di sommarli per fare cassa.
Praticamente sì. Immagina la situazione prima del 2008. Un avvocato chiedeva un tot per la lesione fisica, poi aggiungeva un'altra cifra per la tristezza e un'altra ancora per la perdita di un hobby.
Roba da fare il conto della spesa, insomma.
Esattamente. Per mettere ordine, la Cassazione è intervenuta con le famose sentenze di San Martino. Hanno applicato l'articolo 2059 del Codice Civile, stabilendo un principio chiave, il principio di unitarietà.
Che sarebbe la regola della torta, giusto? Ho letto questa analogia nei documenti preparatori e l'ho trovata geniale.
Ah, l'analogia della torta è perfetta, sì. La Cassazione ci dice che il danno non patrimoniale è come l'intera torta. Non puoi farti pagare l'intero dolce e poi?
E poi chiedere un extra per ogni singola fetta che lo compone.
Proprio così. Non ha senso logico.
Quindi voci come danno biologico, morale ed esistenziale non sono scontrini separati da sommare alla ciella alla cieca.
No, per niente. Sono solo etichette descrittive. Aiutano il giudice a inquadrare bene ogni aspetto della sofferenza. L'obiettivo è risarcire la vittima in modo completo, chiaro, ma una sola volta, senza assurde duplicazioni.
Chiaro, ha molto senso. Partiamo allora dalla base solida della torta, il danno biologico. Leggendo le fonti, mi ha sorpreso un dettaglio che trovo quasi controintuitivo.
Dimmi tutto.
Se un manager d'azienda, milionario e uno studente universitario subiscono la stessa identica lesione permanente a un braccio, ricevono gli stessi soldi per questa specifica voce, a prescindere dal loro reddito.
Sembra strano, lo capisco, ma la logica è ferrea. Tutto si basa sull'articolo 32 della Costituzione.
Quello sul diritto alla salute.
Esatto. La salute è tutelata come diritto inviolabile in sé. Il danno biologico guarda solo all'integrità psicofisica. Il medico legale stabilisce una percentuale di invalidità e questa menomazione, che rappresenta l'aspetto statico del danno, è identica per il manager e per lo studente.
Ma le loro vite sono completamente diverse. Il manager magari perde contratti importantissimi per colpa di quel braccio infortunato.
Attenzione però, quello rientra nel danno patrimoniale. Cioè i soldi concretamente persi, che segue regole del tutto separate.
Ah, ok. Stiamo parlando di due cose diverse.
Sì, a livello biologico, la menomazione si traduce poi in un aspetto dinamico relazionale, ovvero le limitazioni nei gesti quotidiani standard per tutti. Guidare, vestirsi, lavarsi. E tutto questo viene tradotto in cifre usando tabelle medico-legali valide su tutto il territorio.
Aspetta l'attimo però, se le tabelle standardizzano tutto, dove finisce il fatto che una persona magari usava quel braccio per dipingere tutti i giorni e l'altra passava il tempo a guardare la televisione? Non è un po' ingiusto trattarle allo stesso modo?
Ottima osservazione. E qui entrano in gioco le altre famose fette della torta per personalizzare il calcolo. Cioè il danno morale e il danno esistenziale. Ma bisogna fare molta attenzione a non confonderli.
Io confesso che leggendo i documenti ho fatto un po' di fatica su questo punto. Diciamo, il danno morale è la tristezza, mentre quello esistenziale è una forma di depressione clinica.
No, alt! Non serve nessuna diagnosi psichiatrica. Il danno morale è la pura sofferenza intima. Il dolore fisico, lo spavento, la vergogna di dover vivere con una brutta cicatrice è legato unicamente al puro sentire.
E quello esistenziale, invece?
Il danno esistenziale riguarda il non poter più fare. È lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita che non sono legate al lavoro o al reddito.
Ah, ho capito. Quindi, che ne sa, se non posso più giocare a tennis la domenica con gli amici, quello è un danno esistenziale.
Esatto. Però c'è un dettaglio fondamentale. In tribunale non basta presentarsi e dichiararlo. Chi subisce il danno deve dimostrare in modo rigoroso, con delle prove, che le proprie abitudini sono state concretamente stravolte. Non si dà nulla per scontato.
Capisco. Ma come fa un giudice a tradurre il fatto che non gioco più a tennis in euro, visto che presumo non esistano tabelle per gli sport domenicali?
Infatti non ci sono. Usa il meccanismo della personalizzazione.
Che sarebbe?
Praticamente, il giudice prende la cifra standard del danno biologico dalle tabelle. Poi, di fronte a prove evidenti di sofferenze morali o stravolgimenti esistenziali eccezionali, applica un aumento in percentuale su quella base.
Ingegnoso.
Sì. In questo modo il sistema parte da una base uguale per tutti, per evitare differenze assurde, ma si adatta alla specifica tragedia di chi ha subito il torto.
Tirando le somme, abbiamo un sistema che cerca disperatamente un equilibrio. Da una parte usa regole matematiche per evitare truffe o disuguaglianze, ma dall'altra mantiene un margine di manovra per riconoscere che ogni vita stravolta è assolutamente unica.
Hai centrato il punto. È un'architettura giuridica molto sofisticata, costruita faticosamente nel tempo per cercare di dare un peso a qualcosa di inestimabile.
Direi che è affascinante. C'è un pensiero finale che mi è venuto in mente leggendo tutto questo, un aspetto su cui riflettere. Abbiamo parlato di percentuali mediche, di tabelle, di aumenti per compensare il dolore. Eppure, alla base di questa enorme ingegneria legale si nasconde una finzione necessaria.
Ovvero?
Il tribunale trasforma la sofferenza in capitale semplicemente perché il diritto non possiede una macchina del tempo. Il denaro rimane un sostituto imperfetto, certo, ma è l'unico strumento a disposizione per tentare di colmare il vuoto lasciato da un errore, ricordando quanto sia fragile e letteralmente incalcolabile la normale quotidianità di chiunque.
Alla prossima analisi approfondita.
Ciao e a presto.